Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Ester, il libro della diaspora, con Benedetto Carucci Viterbi.
Buona giornata da Gabriella Caramore. Eccoci oggi al libro di Ester, uno dei libri che fanno parte degli scritti dopo la Torah e i profeti. Il racconto della storia di Ester, fanciulla ebrea che diventa regina di Persia. Da questo racconto deriverà la festa di Purim, e la tradizione dice: se anche tutte le feste dovessero essere cancellate dal nostro ricordo, la festa di Purim sarà sempre ricordata. Ce ne parlerà il nostro ospite, che è Benedetto Carucci Viterbi. Ma intanto, dunque, la prossima settimana il libro di Daniele, che sarà praticamente l'ultimo che faremo della Bibbia ebraica. Non leggeremo Cronache, Esdra e Neemia, perché più volte li abbiamo ricordati, e non leggeremo i deuterocanonici, cioè i libri non accolti nel canone ebraico. Ma seguiranno due puntate con il grande storico e esegeta del mondo antico Paolo Sacchi, la prima più storica, su un periodo piuttosto lungo per la verità, che intercorre dalla ricostruzione del Tempio all'era romana e cristiana, e la seconda in particolare sulla comunità di Qumran. Poi il giorno di Pasqua, un lungo speciale sulla figura di Gesù, la storia di un uomo in fondo, e poi quello che ne è seguito, e poi cominceremo a leggere il Nuovo Testamento, dopo però la parentesi di Cerbia. Ma insomma, vedremo le cose a tempo debito. Veniamo a Ester, un ascolto musicale legato a Purim, un brano in Yiddish cantato da Bob Cohen, membro dei Naye Kapelye, un gruppo klezmer dell'est europeo, in cui si sentiranno anche evidenti le assonanze con la musica gitana.
Oy pirim 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 hayeder ratem lieb kapsonem in gevilim es is afraid and sheep me habt an nasha humentage neues wird sich noch wie nennt man not dem pirim hot 20 mol a woch mod kes nit von di bocherem wo se jale wird us geld ab hier skemt der liebe pirim wenn der gura welt oy pirim 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 hayeder ratem lieb kapsonem in gevilim. Es ist ein Friedenstieb, mich habt ein Arsch, ein Fumentage, ein Heues wird sich noch. Wie nehmt ihr mir noch den Pirim, hat 20 Mal a Woch. Mir ist recht mehr auf Zoffen, Dorem, Knaie, Hommens, Scharfen, Zehn. Gott wird helfen, es wird bei jedem gedächte Pirim sein. Oi Pirim, 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 a jeder hat ihn lieb. Kap so nehmen, gib Pirim, es ist ein Friedenstieb. Mich habt ein Arsch, ein Fumentage, ein Heues wird sich noch. Nehmt mir noch den Pirim, hat's 20 Mal a Woch.
Libro di Ester, un racconto molto bellissimo con Toni da Mille Una Notte, piace molto ai bambini. Buongiorno Rav Carucci.
Buongiorno.
Bentornato.
Bentrovato.
Tra noi. Allora i bambini, io ricordo una volta che siamo andate con Antonella Borghi alla scuola ebraica e stavano preparando la festa di Purim ed erano molto...
Beh sì, è proprio un momento assolutamente chiave dell'anno ebraico e dell'anno scolastico, cioè proprio una preparazione intensa. Tra l'altro il caso su cui poi vorrei tornare più avanti, perché uno dei grandi temi di questo libro vuole che proprio questa settimana cada la festa di Purim, che per l'appunto è la festa che è nata sulla vicenda di Ester e durante la quale si legge per due volte, la sera e la mattina, questo libro. Quindi è uno di quei patrimoni educativi che mi sembra siano molto ben posseduti da tutti i bambini e da tutte le famiglie.
Ecco, tra l'altro c'era appunto la scelta per interpretare Ester, era caduta sulla bambina più bella, con dei lunghi capelli biondi. Ecco, adesso vediamo questo racconto, ma dunque dicevo prima che fa parte degli scritti, noi Ketuvim, ma è anche una delle cinque Megillot. Mm-hmm. Che cosa vuol dire che è una delle cinque
Megillot? Allora, cinque Megillot sono cinque dei Ketuvim, appunto cinque degli scritti, che per tradizione sono proposti in rotolo, perché Megillah in effetti vuol dire rotolo. In effetti quella che più chiaramente si legge da un rotolo pergamenaceo è proprio la Megillat Ester, che si legge per l'appunto a Purim. Le altre Megillot si leggono in altri momenti dell'anno liturgico, sono le Lamentazioni, Coelet, ovvero l'Ecclesiaste, Ruth, il Cantico dei Cantici. Ma quella che veramente mantiene liturgicamente la forma di rotolo è proprio il libro di Ester. E la locuzione Megillat Ester, libro di Ester, in realtà contiene già, mi sembra, un suggerimento sul senso di questa storia. Perché la radice da cui deriva la parola Megillah, che significa rotolo, in realtà contiene anche il senso di svelamento. E il nome Ester contiene anche il senso di nascondimento. Quindi noi potremmo tradurre la locuzione Megillat Ester, libro di Ester, anche come lo svelamento del nascosto. In verità questa storia è veramente una storia di svelamento del nascosto. Si nascondono tutti e ad un certo momento si svelano. Forse il grande nascosto di questa storia, come notano i maestri, è veramente Dio, il cui nome non compare mai nel testo. Quindi una storia apparentemente esclusivamente umana, in cui bisogna recuperare il nascosto intervento divino.
Ecco, cercheremo di recuperare questo nascosto intervento divino. Ecco, appunto, lei già ci sta introducendo. Ester è un bellissimo racconto, ma è più che un racconto, perché...
È veramente un libro interessante, perché mi sembra uno di quei libri non molto comuni all'interno del canone biblico, che già una prima lettura, senza l'intervento della tradizione esegetica, è leggibile in... su piani molto molto diversi. Quindi c'è un primo piano narrativo. Credo che questo è uno dei libri della Bibbia in cui, se si volesse fare un esercizio di analisi strutturale, ovvero di analisi che legge i rapporti tra personaggi e lo svolgersi delle vicende in relazione a questi rapporti, sarebbe proprio un capolavoro su cui lavorare, ovvero lavorare su il protagonista, l'antagonista, gli aiutanti, gli oppositori, e vedere in che modo nella storia si sviluppano le relazioni, in che modo in verità si ribaltano le situazioni e le relazioni tra personaggi. Questo è un primo elemento, per dirla insomma con la tradizione strutturalista, Prop, Todorov, è veramente come dire una sorta di fiaba, una sorta di racconto popolare in cui le relazioni tra il buono e il cattivo e il ribaltamento delle loro sorti è linearissimo e molto percepibile. Quindi questo è un primo elemento di lettura. E questo forse è quello che fa di questo testo molto caro, ecco, ai bambini.
Molto caro ai bambini, molto caro anche agli adulti, perché è la storia degli ebrei ovunque nel mondo, no? Che si possono magari anche dimenticare di essere ebrei.
È un po' un prototipo per certi versi di una certa modalità di persecuzione degli ebrei.
Vediamo allora i personaggi principali, che sono quattro.
I personaggi principali
sono, ma forse cinque, no?
I personaggi principali sono, se vogliamo vederli come protagonisti e antagonisti, da una parte Mordecai, l'ebreo, un beniaminita che è arrivato a Susa in Persia con l'esilio che è stato portato da Nabucodonosor. Questo è almeno quello che ci dice il testo. E dall'altra, come antagonista, c'è Aman, il più importante dei ministri, un visir, diciamo così, del re Assuero Ahasverosh, che alcuni identificano con Artaserse, ma direi che l'aspetto storico proprio di questo libro è molto secondario, molto
però diciamo importante. Che anche l'aspetto fiabesco, siamo collocati, cioè c'è un popolo in esilio che sta in Persia e è assimilato.
È molto assimilato. E l'assimilazione è immediatamente percepibile dai nomi dei due protagonisti ebrei, che sono due nomi non solamente non ebraici, ma palesemente che rinviano a nomi di divinità persiane: Esther, Astarte, ecco. Mordecheo, Marduk. Quindi in questo senso l'aspetto, in un certo senso apparentemente assimilato, è immediatamente lanciato sul piano della storia.
Dunque, allora, riassumendo un po' i personaggi, abbiamo Ahasverosh, nelle nostre traduzioni chiamato Assuero, che è il re persiano, un re facilmente manipolabile da una parte; accanto a lui il consigliere Aman, che è un consigliere insinuante, manipolatore, ambiziosissimo e ostile a chiunque gli si pari davanti, in questo caso agli ebrei; e a Mordecai o Mardocheo, che è un consigliere invece più discreto e che è l'ebreo che non rivela la propria identità, che consiglia la propria cugina di cui ha la tutela, Esther, la quale sarà l'eroina di tutta questa storia, che avrà una grande influenza sul re, che riuscirà a sposare e alla fine, attraverso la sua capacità persuasiva, salverà il popolo degli ebrei. Ecco, dunque, torniamo sui personaggi, Rav Carucci.
Dicevo di Aman, che è l'antagonista, questo importante dignitario, il più importante dei dignitari della corte di Assuero, Ahasverosh, che, almeno secondo quello che il racconto ci propone, notando che Mordecai non si inchina al suo passaggio, cosa che invece lui aveva imposto come norma, decide di annientare tutti gli ebrei, avendo saputo che Mordecai è per l'appunto ebreo. E la storia in qualche modo si sviluppa su questo piano, tenendo presente che però c'è un antefatto, e l'antefatto è che il re Ahasverosh aveva fatto un banchetto, questo è l'inizio della storia, e ad un certo momento del banchetto ha invitato la sua moglie Vashti a partecipare, a mostrarsi. Al rifiuto di questa moglie, la ripudia su consiglio di alcuni dei suoi dignitari e bandisce una sorta, diciamo così, di concorso per scegliere la nuova regina, e la scelta per l'appunto cade su Esther, che è la cugina di Mordecai e di cui Mordecai era il tutore. Nota interessante del testo: Esther non dice di essere ebrea perché il tutore le aveva detto di non rivelare la sua identità.
Ecco, però fermiamoci ancora per un momento sui primi due personaggi, cioè il re e la regina Vashti. Allora, la regina non vuole andare giustamente a quel banchetto dove avveniva probabilmente di tutto, no? Quindi una figura di grande, anche nel racconto, di grande dignità, mentre il re ne esce così, non è un re ingiusto.
Il re ne esce decisamente sempre maluccio da questa storia.
Sì, non è un re ingiusto, però...
un personaggio non solamente non tanto giusto, ma anche, direi, molto poco attore degli avvenimenti e molto invece soggetto alle scelte, alle decisioni altrui. Il fatto stesso che appunto firmi il decreto di annientamento del popolo ebraico perché Aman, avendo tirato a sorte la data, ha deciso che quella deve essere la data, e poi, quando invece le cose andranno in maniera diversa, il fatto che decide di dare tutto il potere che Aman aveva a Mordecai è esattamente in qualche modo la cartina da tornasole di questa identità molto, molto traballante, un po' sonnecchiante, potremmo dire, del re Ahasverosh.
Sì, poi anche così si lascia un po' sedurre da Aman, che gli propone dei soldi,
si
perché lui
molto
con tutti
sedurre,
questi banchetti evidentemente
diremmo oggi
molto.
Che è una personalità estremamente manipolabile, estremamente manipolabile, manipolato dai diversi personaggi e non ultima dalla moglie Esther, che indubbiamente alla fine è la chiave di volta della soluzione della vicenda per certi versi.
Ecco, però gli permette anche di uscire, sì, adesso insomma lo vedremo, ma di uscire da una situazione di profonda ingiustizia che avrebbe commesso il re. Allora, la regina Esther, prima di diventare regina, questa fanciulla vince il concorso.
Diciamo vince il concorso. È
la più bella.
È una donna molto interessante, perché la tradizione rabbinica invece non sembra sottolineare la bellezza di Ester, quanto piuttosto il fatto che era persona che trovava grazia agli occhi di chi la vedeva.
Ecco, la fanciulla che piacerà al re diventerà regina al posto di Vashti. Ecco, noi non riusciremo a leggere tutto questo libro, anche perché non è molto lungo, ma insomma, ecco, però naturalmente invitiamo chi ci ascolta a leggerlo. Quando l'ordine del re e il suo editto furono divulgati, un gran numero di fanciulle vennero radunate nella cittadella di Susa. Anche Ester fu presa nella reggia sotto la sorveglianza del guardiano delle donne, conquistò il favore del sorvegliante, si preoccupò di dargli il cosmetici e il vitto.
C'è una lunghissima preparazione di
queste
donne.
Una lunga preparazione.
E alla fine Ester viene scelta e continua a non dire la sua identità e la sua origine.
Ecco, il re amò Ester più di tutte le altre donne ed ella trovò grazia e favore agli occhi di lui. Dunque anche Ester crescerà dopo, no?
Crescerà dopo, ma si mantiene coerente fino a un certo punto con il suo nome, che per l'appunto significa la nascosta. Ester è la nascosta per eccellenza, si sta nascondendo e ad un certo momento dovrà evidentemente rivelarsi. Vorrei intanto proporre prima di una lettura complessiva più spostata sul piano, chiamiamolo così, religioso, metafisico, una possibile interpretazione anche molto più semplice, più materiale. Dietro questa storia tranquillamente si potrebbe vedere uno scontro di potere molto forte, ovvero interpretare la figura di Mordecai, Mardocheo, non tanto come solamente uno sconosciuto ebreo cugino della regina, quanto piuttosto un uomo dell'entourage del re. Quindi, lette in questi termini, potremmo vedere dentro questa storia uno scontro tra due grandi personalità che politicamente in realtà si contrastano e di conseguenza in qualche modo tendono vicendevolmente ad eliminarsi. In qualche modo il filo rosso, la formula che si trova nel testo è «Vena fohu», la situazione si ribaltò. Questa è la storia di un ribaltamento, in cui però il ribaltamento è assolutamente equivalente, ovvero chi era al potere fa la fine di chi doveva essere annientato e chi doveva essere annientato arriva al potere, perché di fatto Mordecai alla fine avrà il potere che aveva Aman. Tra l'altro bisogna dire che è vero che secondo questo procedimento di concorso Ester arriva ad essere regina, ma insomma è poco credibile in una lettura storica che una assoluta sconosciuta riuscisse così facilmente ad arrivare, secondo questa modalità di grazia che trova agli occhi dei custodi e poi del re, alla dignità di regina.
Beh, questa è una Mordecai che la propone sempre.
Appunto,
però,
quindi in questo senso però Mordecai è una chiave importante di questa vicenda, che sarà ovviamente una chiave importante in una lettura metafisico-religiosa, ma che potrebbe essere anche ragionevolmente, come dicevo, interpretata in questa direzione.
Ecco, come procede allora la storia?
La storia procede che, innanzitutto, c'è un antefatto, prima che poi la storia precipiti a seguito della volontà di Aman di sterminare gli ebrei. In realtà c'è un antefatto che è importante. L'antefatto è questo, che ad un certo momento Mordecai sventa un attentato, un complotto contro Ahasverosh. Questo ci viene raccontato poco dopo l'arrivo alla reggia di Ester come apparentemente un fatto parentetico, e invece si rivelerà veramente il motivo per cui le vicende poi prenderanno la piega finale.
Ecco, perché Mordecai, cioè sempre il tutore, diciamo, il cugino tutore di Ester, sventa l'attentato al re, ma non vuole che si sappia, non dice niente.
Diciamo, viene registrato, ci dice il testo, nel libro delle cronache, ma non ha alcun seguito nei confronti della vita di Mordecai.
Il re, probabilmente preoccupato dai suoi banchetti, non se ne accorge, non legge le cronache.
Accade che Aman sale al potere, viene sempre più elevato rispetto agli altri dignitari.
Viscida figura questa del dignitario Aman, che sembra così, anche lui è il prototipo dei dignitari di tutti i tempi.
Sì, sì,
no?
Molto, molto, veramente molto prototipale, nel senso che sempre più sale in alto nel potere, sempre più vuole la sottomissione degli altri al suo potere, qui rappresentata dalla volontà che tutti si inchinino al suo passaggio, e poi questa idea appunto che attraverso il denaro si riesca alla fin fine ad ottenere anche qualcosa come l'alientamento di un'intera collettività, e questa idea che è un po' il delirio del potere, che visto che io sono infastidito, visto che il potere, visto che il rappresentante massimo del potere, Amane, è infastidito dal comportamento di un ebreo, automaticamente questo fastidio dovrebbe essere risolto con l'annientamento di tutti gli ebrei.
Ecco, fermiamoci un momento su questo, perché anche questo è abbastanza prototipico, perché l'odio di Aman di una persona, cioè è qui che nasce il razzismo.
Assolutamente,
no?
In
per
questo
una,
senso
per
decisamente.
Per una insofferenza poi si annientano tutti gli altri.
È proprio molto interessante come modello, perché è un modello in cui la difficoltà di tollerare quale sia il motivo o di accettare quale sia il motivo, un ebreo in questo caso o un rappresentante di un gruppo, porta con sé la non accettazione di tutto il gruppo, che qui diventa la volontà di annientare tutto il gruppo. E qui Aman che cosa fa? Decide, per scegliere il giorno in cui questo progetto di annientamento dovrebbe essere realizzato, Aman tira a sorte, da qui il nome della festa,
delle
Purim,
sorti,
che per l'appunto il testo stesso ci dice essere il termine con cui si indica l'estrazione a sorte. Viene estratto il giorno in cui noi appunto festeggiamo Purim, il 14 di Adar, e poi Aman va dal re, ottiene molto semplicemente, con una promessa di una ingente donazione, il permesso dal re, e quindi tutti i messi vanno per tutta la Persia per comunicare questo editto. L'editto viene ovviamente a conoscenza di Mordecai, che si veste a lutto e infine, in una maniera un po' complessa che qui non stiamo a ricordare, riesce a comunicare con Esther. Esther un po' titubante, Mordecai ovviamente domanda a Esther di intervenire, essendo la regina, presso il re. Ma Esther è titubante, dice, ma la legge della Persia dice che nessuno si può presentare non convocato di fronte al re, e io non sono stata convocata, quindi come faccio a presentarmi? E qui si spazientisce un pochino Mordecai e dice, senti...
Ecco, qui vale la pena forse di leggere il testo, ce lo vuole leggere...
Mi sembra interessante, ecco, leggere
siamo
questo.
Siamo al capitolo 4.
Siamo al capitolo 4.
Ai versetti.
Vediamo qual è la... La replica di Mordecai alla titubanza di Esther, che dice di non essere stata convocata già da 30 giorni dal re. E Mordecai disse di riportare ad Esther le seguenti parole: non ti preoccupare della tua vita per scampare nella reggia tra tutti gli ebrei, perché se tu starai zitta in questo momento, la salvezza verrà agli ebrei da un altro posto, e tu e la casa di tuo padre sarete annientati, e chissà se per questo momento tu sei giunta al regno. Insomma, qui abbiamo un duro messaggio.
Lo leggo anche nella traduzione che hanno la gran parte dei nostri ascoltatori. Mordecai fece dare questa risposta a Esther: non pensare di salvarti tu sola fra tutti i giudei per il fatto che ti trovi nella reggia, perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo, ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Chissà che tu non sia stata elevata regina proprio per una circostanza come questa. E qui c'è un senso del...
Qui c'è un senso...
Chiamiamolo così.
C'è un senso che è la chiave di interpretazione di questo libro, ovvero il senso che quello che ci appare casuale non è mai casuale. Questo è quello che sta dicendo in questo momento in maniera velata Mordecai, ma questa è la vera chiave di lettura di tutto il libro. Cioè noi potremmo dire che il libro dovrebbe essere letto come un contrasto sostanziale tra una modalità di vedere gli eventi e un'altra modalità. Aman è il portatore della modalità caso, casualità. Per Aman tutto è un caso. Elemento abbastanza significativo è proprio il fatto che lui scelga per estrazione, ovvero sostanzialmente attraverso un meccanismo casuale, il giorno dell'annientamento. Mordecai, in questa frase che invia attraverso i suoi emissari ad Esther, sta dicendo: non c'è nulla di casuale, non sappiamo, ma forse tu sei diventata regina solo ed esclusivamente per questo momento.
Ecco, sì, in effetti qui c'entra non soltanto il destino, ma anche la necessità di scegliere i momenti determinati. E dunque da questo momento Esther si attiva, Esther va dal re e il re...
Il re l'accoglie, nonostante non l'avesse convocata, e invita il re insieme ad Aman ad un banchetto che farà quella sera. Il re ed Aman vanno. Il re domanda a Esther: che cosa vuoi? Esther, sono pronto a darti fino a metà del mio regno. E Esther risponde: vorrei che di nuovo domani te e Aman veniste ad un altro banchetto che farò. E qui abbiamo il meccanismo attraverso il quale Aman comincia a pensare di essere assolutamente in una condizione molto più elevata di quella in cui è realmente. Dice: solamente io sono stato invitato dalla regina.
È una ragazza ebrea, insieme al re. Di essere invitato.
E insomma, questa idea di essere l'unico dignitario che insieme al re è invitato dalla regina attiva ulteriormente questa sorta di delirio di onnipotenza che lo caratterizza già, direi, dall'inizio. Ma uscendo da questo banchetto continua a vedere questo Mordecai che non si inginocchia, che non si inchina, e questo lo innervosisce ulteriormente. Torna a casa e gli consigliano di preparare una forca e di andare a domandare al re il permesso di impiccare il giorno dopo Mordecai. Quindi non gli basta il fatto che in quel giorno determinato che è stato estratto tutti gli ebrei verranno annientati, compreso Mordecai. Vuole anticipare la morte di Mordecai il fastidioso. E qui arriviamo al punto cardine. Abbiamo una scena che è filmicamente, narrativamente fantastica. Aman sta dirigendosi alla regge per chiedere per l'appunto al re di dargli il consenso di impiccare Mordecai. E quella notte il re guarda un po', non riusciva a prendere sonno, gli portano il libro delle cronache e nel libro delle cronache viene proprio a leggere la vicenda di qualche anno prima, quando Mordecai aveva sventato in effetti
e gli aveva salvato la vita. Quindi ecco qui che di nuovo torna quello che possiamo chiamare il destino, diciamo il significato di ogni cosa nella vita.
E domanda ai presenti che cosa fosse stato fatto in favore di Mordecai per questo atto che va compiuto a suo favore e gli viene detto che non era stato fatto nulla. In quel momento arriva nella stanza Aman, anzi gli dicono Aman sta venendo e Ahasverosh il re dice fatelo entrare. Il re domanda ad Aman ma cosa faresti tu ad un uomo che il re onora? E Aman, che è sempre il solito delirante,
che pensa,
pensa chiaramente
lui,
a se stesso, il testo ce lo dice io che cosa farei? E qui si svela veramente Aman, perché Aman vorrebbe essere il re. Che cosa domanda? Che cosa dice pensando che la richiesta sia riferita a lui stesso? Domanda, io prenderei i vestiti regali, la corona regale, il cavallo del re e farei condurre la persona che il re onora da un dignitario importante per le strade della città, proclamando questo è un uomo che il re onora. E qui inizia la caduta di Aman, perché il re dice, bene, fai immediatamente questo con Mordecai. Quindi Aman è costretto in questo momento a essere lui quel dignitario che portava il cavallo con sopra il suo antagonista vestito da re, dichiarando che lui era una persona onorata dal re. E insomma è pesante per Aman dover digerire questo episodio.
Prima la delusione e poi l'invidia folle a quel punto.
Soprattutto perché appunto era l'attivatore del meccanismo di delirio era proprio Mordecai, quindi mi sembra che è proprio perfetto dal punto di vista narrativo. E difatti quando lui torna a casa, torna molto molto abbattuto e la moglie gli dice guarda che se tu hai cominciato a cadere di fronte a Mordecai che è della genealogia degli ebrei sappi che non potrai fare altro che cadere. E in effetti accade esattamente così perché finalmente avviene il secondo banchetto. E adesso le vicende sono proprio attaccate una all'altra, è una storia che è molto fisarmonica, nel senso che i primi capitoli si svolgono su un numero di anni abbastanza lungo e gli ultimi in una serie di vicende molto molto vicine. E vengono gli emissari della regina per portare Aman al palazzo e a partecipare al secondo banchetto della regina Esther. E anche questa volta il re domanda che cosa vuoi, io sono pronto a darti fino a metà del mio regno. E questa volta Esther dice io voglio la mia vita è quella del mio popolo, perché insomma siamo stati destinati all'annientamento. Il re domanda chi è questo malvagio che ha deciso questo e Esther dice questo malvagio Aman. In questo momento Aman si sente completamente perduto, ma ancora c'è una piccola coda in questo episodio, perché il re, un po' infastidito, se ne esce nel giardino e Aman ovviamente cade in ginocchio di fronte alla regina, cercando di, insomma, salvare il salvabile.
Il re rientra.
In quel momento il re rientra e vede Aman inginocchiato vicino al letto, al triclinio della regina, e dice qualcosa come: vuoi anche conquistare la regina con me in casa? E a questo punto storia di Aman è finita. Aman viene impiccato poco dopo, su consiglio di un altro dignitario, a quella stessa forca che aveva previsto e aveva costruito per Mordecai. E qui abbiamo un altro elemento di questo re strano, perché alla fin fine non sembra prendere la decisione sulla sostanza fondamentale della vicenda, ovvero non la prende nel momento in cui viene a sapere che sua moglie stava per essere annientata insieme a tutto il suo popolo dal cattivo Aman, quanto piuttosto spinto dalla apparente interpretazione di una scena, come se Aman stesse, diciamo, seducendo la regina. E da qui poi le vicende sono più semplici, nel senso che Esther riesce ad ottenere il riconoscimento di Mordecai, riesce ad ottenere che il re emani un altro decreto che non può annullare il precedente, ma che permette agli ebrei di difendersi. L'ultima parte del libro, una parte in cui lo scontro avviene, nel senso che tutti coloro che siano preparati per andare ad annientare gli ebrei in quel giorno, in parte continuano a provarci, gli ebrei si difendono, è un po' una carneficina alla fine, ci sono tanti morti. Ecco, questo è, diciamo, l'impianto generale. E questo impianto, come lei giustamente diceva, è proprio un impianto in cui il tema del caso o non caso è centrale, perché il Midrash, la tradizione esegetica, ce lo sottolinea perché Aman non vede i segni, Aman non vede tutti gli elementi che concatenati fanno vedere un disegno. Il più eclatante è proprio quello di cui abbiamo appena parlato. Aman si reca per ottenere la morte di Mordecai e esce dopo aver portato a cavallo, vestito da re, Mordecai. Allora, Aman è non a caso discendente di un personaggio biblico, Amalek, di cui si parla.
Il famoso Amalek,
di cui si parla nel libro dell'Esodo in prima battuta, e che in effetti è presentato come colui che capita. Colui che capita, ovvero colui che in qualche modo è dominato dal caso, ovvero colui che legge tutti gli eventi che gli capitano o di cui ha notizia come puramente una concatenazione casuale di fatti. Mordecai invece è esattamente il portatore del principio inverso, ovvero il principio secondo il quale non è vero che c'è mai un caso, che se noi immaginiamo che esista Dio, la casualità in realtà non ha spazio. Siamo forse noi che non siamo in grado di riuscire a capire sempre la concatenazione, il senso dei fatti, ma il caso sicuramente non ha molto spazio. E questo è ulteriormente, evidentemente, veicolato in questa storia proprio dal fatto che Dio apparentemente non c'è. La parola Dio, il nome Dio, l'intervento diretto di Dio non c'è per niente, quindi veramente il nascondimento è totale. Il nascondimento di Dio è perfetto in questa storia, ma proprio perché è nascosto diventa significativa l'interpretazione per cui la concatenazione degli avvenimenti non è casuale. Nonostante il nascondimento, come se stesse dicendo Mordecai a sua cugina Esther, nonostante non si veda, lo si può vedere nel momento in cui noi percepiamo che esista, non dico un disegno così stretto per cui siamo necessariamente indirizzati in una strada piuttosto che in un'altra, ma esiste un disegno. A volte ci sfugge, a volte riusciamo a vederlo. La questione è, in qualche modo, sembra dire Mordecai e Esther, di sapere che c'è un senso nelle cose che ci accadono, c'è un senso nei ruoli che svolgiamo e che forse dobbiamo portare fino all'estremo limite di compimento.
Ecco, il fatto che non venga mai nominato Dio e che comunque invece ci sia questa concatenazione del destino può essere perché comunque questo libro racconta di una storia, di una vicenda, di un popolo, di una nazione dove Dio non c'è, diciamo, e quindi, come dire, può essere una traduzione in termini persiani di,
Può essere, però io penso che, avendo parlato, diciamo, di prototipi, di archetipi, qui sì, funziona questa idea, nel senso che questo è un po' il filo rosso dei drammi della storia ebraica, no? Cioè il filosofo, sì, dei drammi della storia ebraica è la domanda che a volte a me sembra un po' semplificativa, in un certo senso volgare metafisicamente, dov'è Dio a puntini puntini, ci possiamo mettere molte, molti nomi dopo,
sì,
questo,
sì,
A, no?
Cioè le intende Auschwitz,
per esempio,
e così via.
Allora qui mi sembra che la storia ci dica esattamente questa chiave, ci dà questa chiave. È una chiave evidentemente molto impegnativa, e il Talmud ci conduce in questa strada perché, curiosamente, ad un certo momento della discussione talmudica ci si domanda dove si trova Ester nella Torah, che è un anacronismo evidente, perché Ester è un libro molto successivo alla Torah, e quindi com'è possibile trovare Ester dentro la Torah? E la risposta è in un verso in cui Dio dice: in quel giorno io nasconderò il mio volto da voi. Quindi Ester è non solamente la nascosta, ma è la portatrice dell'idea che Dio ad un certo momento nella storia si può nascondere.
Senta, questo è molto, come dire, molto, molto anche liberante, diciamo, rispetto a quell'immagine di Dio che abbiamo trovato nella Torah, nei profeti, o in alcuni libri dei profeti. Ecco, questo Dio che si nasconde ci libera un po' da questa immagine, se possiamo dire immagine, troppo opprimente, troppo presente, no?
E in questo senso un'altra fonte talmudica è dirimente, direi. La fonte ci dice che gli ebrei hanno preso la Torah sotto il Sinai, hanno accettato la rivelazione sotto il Sinai, perché Dio aveva preso il monte Sinai, l'aveva ribaltato sopra la testa degli ebrei e aveva detto: prendete la mia Torah o questa sarà la vostra tomba. Quindi quella che lei ha suggerito come immagine di incombenza assoluta, di insomma impossibilità di sottrarsi alla presenza di Dio, di ingombrante Dio.
Ingombrante, sì.
E poi però la stessa fonte dice: quando è che l'hanno riaccettata la Torah veramente? Proprio a Purim. Perché nel testo della Megillah alla fine è scritto: hanno mantenuto ed hanno accettato. Che è una successione verbale impropria, perché io al massimo dovrei accettare e poi mantenere. E dunque, sulla base di hanno mantenuto e hanno accettato, i maestri del Talmud dicono hanno mantenuto ciò che avevano già accettato, cioè hanno riaffermato ciò che avevano già accettato. Ma allora diventa molto significativo che questa assunzione della Torah, ovvero di impegno da parte del popolo di Israele, avvenga proprio a Purim. Perché nel momento in cui Dio non si vede, è il meno ingombrante possibile, sembra quasi non esserci, allora la scelta non può che essere assolutamente libera. Mentre ci poteva essere in un certo senso, sull'immagine talmudica di questa montagna che è sopra le teste del popolo di Israele, un'idea in qualche modo di costrizione, che poteva essere anche un grandissimo alibi. Noi siamo stati costretti a prendere questa Torah, non ci sentiamo minimamente vincolati, ma al momento in cui invece il popolo la riaccetta in assenza di una visibilità di Dio, allora vuol dire che c'è effettivamente un'accettazione libera, volontaria, senza condizionamenti. Quindi in questo senso Purim diventa un momento...
Ecco, ma come stanno insieme nella visione ebraica? Ormai abbiamo imparato che le cose più diverse possono stare insieme, però ecco questo Dio che parla, che orienta, che comanda, eccetera, eccetera, e questo Dio invece invisibile e che si sottrae.
Direi che, come dire, sono i due lati, le due facce della medaglia dell'idea di Dio. Cioè esiste un momento,
però,
esiste
però
un
momento. Però è molto più offuscata questa seconda faccia.
È molto più offuscata, molto
mentre,
più offuscata però.
Mentre forse, ecco, proprio anche posso dire la modernità esigerebbe che questa faccia nascosta fosse resa più visibile, se così si può dire, questo è un paradosso.
Io penso che però, in un certo senso, la chiave della modernità, usando questo termine in un senso periodico molto,
sì,
molto,
sì,
ampio,
sì,
evidentemente, come una... diciamo prospettiva, un suggerimento metodologico e di visione del mondo molto, molto chiaro, nel senso che è semplice credere, è semplice accettare nell'evidenza, anzi potremmo dire che l'evidenza non lascia nessuna libertà, perché l'evidenza non mi lascia libertà di ipotizzare alternative. Chi è sotto il monte Sinai, che sia questo poi una montagna che gli aleggia sopra la testa e che potrebbe essere la sua tomba, o anche che non sia tale, ma l'evidenza di Dio non mi permette diciamo, fare ipotesi alternative. Invece, nel momento in cui io, in una situazione di nascondimento, di non evidenza, di sottilità, diciamo così, intraprendo una strada, anzitutto so che questa strada è più complessa, perché l'evidenza mi semplifica, mi accorcia la strada. La strada della, invece, nascondimento è infinitamente più impegnativa, però è anche quella che dà più spazio all'uomo. In fondo il nascondimento potrebbe essere quello che nella tradizione mistica o nella tradizione filosofica più recente di Jonas, per esempio, è il ritrarsi di Dio. Il ritrarsi di Dio mi lascia lo spazio, e mi lascia lo spazio di interpretare. L'evidenza non mi lascia nessuno spazio di interpretazione. L'evidenza che cosa mi può spingere ad interpretare, se è evidente la cosa?
È curioso che proprio un racconto così fiabesco in realtà apra delle riflessioni anche molto contemporanee, no?
Assolutamente.
E, ecco, l'altra cosa invece sul fronte, diciamo, dell'identità ebraica, anche qui abbiamo una dimensione più liberante, perché abbiamo una identità senza terra. Qui non è rivendicata la terra, è rivendicata la vita.
Questione, certo, la questione è, direi che abbiamo un'identità senza terra, e almeno dal punto di vista della narrazione abbiamo anche un'identità non necessariamente
non interpretata, non esibita, non mostrata. Insomma,
c'è una identità che è sentita evidentemente, ma che non ha, almeno a livello di primo grado di lettura, riferimenti religiosi particolarmente evidenti. Decisamente no, insomma, diciamo la verità, ma la storia stessa è una storia un po' paradossale dal punto di vista religioso, perché abbiamo un'ebrea che sposa un re non ebreo. Insomma, questa non è, dal punto di vista della tradizione ebraica, un modello decisamente.
Non sarebbe permesso.
Non sarebbe permesso. Quindi voglio dire, è un impasto di suggestioni questa storia, in cui c'è anche questa idea della identità che per certi versi esibita Mordecai, che non si vuole inchinare, ma contemporaneamente anche fortemente contraddittoria. È Mordecai che porta la sua cugina, di cui è tutore, a sposare il re persiano. Quindi c'è un aspetto che ce la rende molto vicina a questa storia.
Ecco, lei diceva che contiene un forte patrimonio educativo, anche forse perché è come se questo racconto orientasse la postura degli ebrei nella diaspora.
Un po' l'oriente, un po' ci fa riflettere su questo meccanismo del mascheramento, tutto sommato. Non è un caso che poi a Purim ci si mascheri.
Ecco, ci sono
questo
anche
mascheramento
dei...
è in qualche modo, no, la assunzione almeno temporanea di una identità altra, che anche nel mondo molto rigorosamente religioso è assunta nel momento in cui c'è una specie di ribaltamento, per cui anche il grande maestro, il grande capo di accademia rabbinica è scherzoso. Rovesciamento che però contiene in sé anche un aspetto di problematicità. Uno dei precetti della...
Ci sono alcuni precetti
ci
precisi,
sono alcuni precetti,
sono quattro,
alcuni precetti. I precetti sono la lettura del libro di Esther la sera e la mattina, l'invio di doni a degli amici, la elemosina, l'offerta da dare ai poveri, e il banchetto. Ora, diciamo che una parte di questi precetti decisamente è riunificante, no? È relazionale. Banchetto, mandare doni, fare offerte di denaro è riunificante. Ma volevo aggiungere un aspetto che mi sembra interessante. Tra non i precetti, ma i suggerimenti, è per il giorno di Purim c'è quello di bere vino. Fino ad ubriacarsi, ovvero fino a quando non si è in grado di distinguere se io sto dicendo benedetto Mordecai, maledetto Aman, o viceversa, maledetto Mordecai, benedetto Aman. Il che ci dice molto di questa storia, cioè che alla fine la storia è un po' manichea, c'è un buono e un cattivo molto ben delineati dal punto di vista narrativo, ma l'ebbrezza a cui si dovrebbe giungere, perlomeno per un momento, è un'ebbrezza che in un certo momento potrebbe farmi capire che poi le cose non sono così bianche e nere, che insomma Aman è discendente di Amalek, Amalek è il nipote di Esav, Esav è il gemello di Giacobbe Israele, Quindi da una parte c'è una grande distanza, una grande differenziazione identitaria. Dall'altra però le cose non possono essere prese in maniera così netta.
E
per
si
cui
potrebbero
tutto...
rovesciare.
Si potrebbero
e quindi
rovesciare,
di nuovo
che è un
Purim,
po' la storia di questa vicenda.
Bene, la ringrazio moltissimo per questo bel racconto che ci ha fatto. Le auguriamo una buona festa di Purim.
Grazie infinite.
Anche con i suoi bambini, con i suoi figli. Allora, salutiamo da Carucci Viterbi e ricordo Antonella Borghi in regia, Paola Tagliolini che cura il programma, la consulente musicale Cristiana Munzi e Carlo Fabiani che ci ha assistito per la parte tecnica. Noi ci sentiamo la prossima settimana.